Il meglio di
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petit ad una nuova puntata di Storie, l'appuntamento settimanale di Pagine e Fogli. Quest'oggi è con noi un personaggio che con un garbo ed un'eleganza a cui forse direi non siamo più abituati, è entrato nelle case degli italiani tramite la TV e il suo volto direi ne è divenuto il simbolo stesso della televisione. È con noi la Fatina d'Italia, la signorina Buonasera per eccellenza, giornalista, ha lavorato anche nel mondo della canzone, del cinema. È con noi Maria Giovanna Elmi, ben trovata.
Grazie della presentazione. Un saluto a tutti.
Benvenuta a Storie. Beh, non capita tutti i giorni di avere una Fatina in radio, eh? Sono stati proprio i bambini a soprannominarla così, vero?
Sì, sì, quando facevo la trasmissione Il Dirigibile, era una trasmissione di Romolo Siena che guardavano tutti i bambini piccoli e volavamo con questo dirigibile in soprattutto l'Italia, il mondo, quindi una specie di sereno variabile anticipato. E poi si raccontava a questi bambini a bordo quello che vedevano dagli oblò. E poi è successo che a bordo c'erano due pupazzi animati, Zippo il coniglio motorista e Franz il cuoco di bordo. E questi pupazzi erano fatti così bene ed era Bonizza colei che li aveva preparati. E la voce era data da Franco Latini, che è un attore fantastico. Quindi quando io parlavo con questi pupazzi sembrava proprio che i pupazzi fossero veri. I bambini però, quando provavano poi di nascosto a parlare con i pupazzi, si accorgevano che i pupazzi a loro non rispondevano e di conseguenza hanno detto ma allora tu sei una Fatina, perché a te Zippo ti risponde, anche Franz, a noi non ci... E così è nata così la Fatina ed è rimasto questo regalo, perché se un bambino ti dice Fatina è un regalo meraviglioso. I bambini sono pronti a dire di tutto quando sono piccoli, no? Non si accorgono.
Sono anche cattivelli.
Appunto. Quindi il fatto di entrare nel mondo fantastico dei bambini, io trovo che sia stato veramente il più grande regalo della mia vita.
Lei però è entrata in Rai, perché questo era un programma Rai, qualche anno prima in qualità di annunciatrice dei programmi in palinsesto. C'era stato un provino, una selezione anche molto, molto dura, che poi aveva superato e aveva fatto anche dei corsi di preparazione.
Sì, eravamo in 600 e ci facevano fare dei provini. E non si sapeva mai come erano andati, però ogni tanto mi arrivava un telegramma con scritto pregata di presentarsi il giorno tale all'ora tale per un provino. Dico, ma l'ho appena fatto, bah. Invece erano selettivi, questo l'ho capito dopo, io sono un po', un po' dura a capire queste cose, fino a che un giorno rimaniamo in 5 praticamente, di tutte quelle ragazze che eravamo prima rimaniamo pochissime e ci dicono di andare al quinto piano a parlare con una persona che ci dice voi siete state scelte, quindi adesso se volete potete fare un corso di dizione che si terrà qui in via Teulada, tenuto da Evi Maltagliati, la grande attrice, e poi se superate il corso di dizione anche una scuola trucco di 15 giorni. Se supererete tutte e due le cose e se avete anche il tempo di farla, perché era tutto gratis, cioè se tu avevi già trovato un lavoro nel frattempo non potevi fare tutto questo, no? E a quel punto potrete essere ammesse a cachet, cioè per sostituzioni, maternità, malattie, non so, ferie delle colleghe. E io ho fatto tutto.
Annunciatrice precaria?
Sì, sì, annunciatrice precaria per 4 anni. Sono entrata nel 70 e nel 74, il 1 aprile, sono diventata fissa. E quindi...
Si ricorda ancora qual è stato il primo annuncio?
Sì, il primissimo di quando ero fissa. Uh-huh. Sì, era su Rai 2 la sera. Quindi ero agitata come non mai e credo ci fosse un riassunto lunghissimo, ma io avevo una memoria pazzesca e quindi studiai tutto a memoria e dissi tutto.
Non però avevate con un battico, il gobbo, no, come viene chiamato
adesso
in
c'è il gobbo elettronico addirittura, o se non quello di carta, mi so, quello elettronico è più facile perché leggi tutto nell'occhio della telecamera. No, no, non c'era assolutamente niente. Eravamo lì con il foglietto in mano.
In
però,
diretta, tra l'altro.
In diretta, sempre, rigorosamente. Eravamo come delle vestali della RAI a disposizione. Ma pensa che prima, se c'era un'edizione straordinaria, non era il telegiornale che partiva con l'edizione o il giornalista che lo annunciava. Era tutta roba nostra, per cui magari il funzionario ti dava un brogliaccio scritto a mano. Infatti c'è stata qualche gaffe storica per questo motivo, dell'immediatezza, essere sempre pronti, proprio delle vestali.
Beh,
della TV.
Ne abbiamo parlato, ce ne deve dire una di gaffe.
Mia, beh, non per l'urgenza, io proprio ho sbagliato un incontro di calcio, di quelli proprio tipo col Brasile, no? Che tu non puoi sbagliare, perché tutta l'Italia è lì che ti guarda e io, e purtroppo era un errore del foglio che ci è arrivato nella stanza annunciatrici da parte della redazione sportiva. E diceva, non so, Svezia contro Brasile. In realtà io su un quotidiano avevo letto che non era Svezia, ma era, metti, Scozia, adesso voglio dire, cioè erano dei nomi assonanti. Ho fatto notare tutto questo alla redazione sportiva, ho detto, grazie, hai ragione, ha sbagliato a battere a macchina. Cosa. Vado là e dico quello che invece era scritto. Cioè ha tirato fuori Svezia. E quindi sono rimasta in onda per un po' e nessuno diceva niente in questa cameretta di 2 metri per 2. E ho pensato, meno male che mi ero preparata bene i capelli, perché... Insomma, e invece avevo sbagliato, mi lasciavano in onda sperando che io mi correggessi, ma siccome non c'era nessuno davanti a te che potesse dirti ripeti, fai, e quella è stata
andò
una
così.
Cosa sì, andò così.
L'annuncio invece è più emozionante, il più bello, uno dei più belli.
Beh, l'annuncio, diciamo, quando ho presentato Sanremo. Perché quando mi chiamano, tu pensi, sono entrata nel 74 e nel 77 mi chiamano a Sanremo.
Chiaro.
Ero, non so, timorosa, non avevo il vestito, non avevo niente, perché poi mi hanno chiamato di lì a pochi giorni dalla diretta.
Eh sì, perché lì poi la sua carriera ha fatto veramente un salto di qualità, no?
Ero con Mike Buongiorno, tra l'altro, quindi ero non felice di più, perché Mike era un mito per me, no? È, diciamo che è sempre stato un mito e lo è tuttora. E Mike è stato straordinario quella volta. Io sento dire tutti che qualcuno che si lamenta, che rimproverava. A me si vede che non c'era da rimproverarmi, è stato solo molto gentile. Mi ha detto se volevo documentarmi. Lui aveva tutte le cose scritte di questi cantanti che si esibivano. Sì, sì.
L'ha voluta lui?
No, io so che Mike voleva un personaggio della televisione e amato. E non so chi avessero proposto al mio posto, e pare che lui abbia detto no, ho detto un personaggio della televisione e che sia amato. Allora hanno fatto un rapido sondaggio, perché questo mi è stato detto dal fratello di Vittorio Salvetti, che hanno fatto un rapido sondaggio e la più amata è, sono venuta fuori io, e quindi mi hanno catapultato lì, e non avevo il vestito, che ho chiesto a Sabina Ciuffini, che è stata gentilissima, me l'ha dato. E poi la cosa, l'aneddoto forse di quella serata è stato che per la prima volta c'erano i complessi. Quella sera vinsero gli Homo Sapiens con Tu sei bella da morire, e non abbiamo potuto dire chi avesse vinto, e quindi Mike era fuori dalla grazia di Dio, perché è partita la sigla del telegiornale, perché non era un Sanremo come adesso che dura quanto vuole, no? Uh-huh. E quella volta il telegiornale era tassativo, doveva partire il telegiornale, lui stava per dire il nome dei vincitori e non ha potuto dirlo, per cui l'ha dovuto dire dopo il TG, e quindi era veramente idrofobo. Sì, sì, sì.
E andò talmente bene quell'edizione che lei venne riconfermata anche per l'anno dopo.
Sì, l'anno dopo, sì, ed ero da sola. Tutti dicono che l'ha presentato Beppe Grillo. No, ero io che presentavo il festival, che ho aperto la serata col mio batticuore che faceva da sottofondo, e la mia guest star era Beppe Grillo. Inoltre, tra il pubblico e non sul palco, c'era anche una giornalista che faceva le interviste alle persone sedute ai tavoli.
Nel 77, lo abbiamo appena detto, al festival vinsero gli Homo Sapiens con Sei bella da morire, bella da morire. Poi fu un grande successo italiano e noi allora oggi lo ricordiamo e lo dedichiamo a lei.
Grazie.
Sei Nei film d'amore vince sempre il bene e chi si lascia torna sempre insieme. Ma per noi due c'è un'altra fine adesso. La folla tra i colombi che ci osserva, il freddo, i nostri aliti, la nebbia, e piangere domenica mattina qui per te, che sei bella da morire, ragazzina tu.
Ed era un piccolo assaggio degli Homo Sapiens, vincitori del Festival di Sanremo del 1977, condotto da Mike Buongiorno insieme a Maria Giovanna Ilmi, che oggi è con noi per l'appuntamento di Storie. La canzone era Bella da morire, e questo ci dà lo spunto per parlare proprio di bellezza. Oggi i requisiti richiesti per lavorare in televisione tendono a privilegiare la parte esteriore di una persona, di una donna, una bellezza quasi esasperata, con un canone anche ripetitivo, se vogliamo. Qual è la sua opinione sulla TV di oggi?
Oggi non so bene se è la televisione che educa male o se la televisione deve rincorrere i gusti della gente. Ormai viviamo, insomma, è difficile tornare indietro, penso. Quindi bisogna avere, ecco, cercare di avere una misura anche in questa dismisura.
Diversi sondaggi l'hanno dichiarata la più amata tra tutte le annunciatrici di tutti i tempi.
Questo è successo nel 2003.
Come spiega questo successo?
Guarda,
personale?
Non lo so, infatti lo chiedo a tutti, ditemi. Però mi fa talmente felice, per cui io non mi stanco mai di gioire di questa cosa. Poi sarà stato un caso, sarà stata la serata, non so se era Docs, Abacus, Pubblico, perché io ero là quando Pippo Baudo ha fatto la trasmissione 50, si chiama così quella trasmissione, e fece questo sondaggio che poi non ha avuto neanche tanta risonanza, ma per me è stato folgorante. E prima comunque avevo già vinto gli altri che aveva fatto Mike Buongiorno. Infatti io sono rimasta sempre legata a Mike Buongiorno come a un portafortuna, perché dicevo: Mike, ogni volta che tu mi chiami per una cosa io vinco, stravinco. E mi sentivo così, ti dico, ogni volta che c'era Mike la cosa andava bene. Poi, se posso permettermi di dire ancora una cosa di Mike, Mike era l'unico, perlomeno nei miei confronti, presentatore che, invitandomi, mi trattava alla pari dell'altro ospite. Tipo, mi ha invitato per Canta VIP, che una serata con Alberto Sordi, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida e non so chi altro. Quindi io pensavo, adesso
tanto
chiama
per fare
me,
qualche nome.
Sì, appunto, chiama me, cosa vuoi che dica? E invece ha fatto una presentazione di me che proprio giorni fa, riversando questo nastrino per salvarlo in un dischetto, mi sono soffermata ad ascoltarlo e mi commuovevo riascoltando le belle cose che diceva di me, e prima ancora che ringraziava la RAI che aveva dato la possibilità di avermi lì, perché io ero qui, ero là, insomma ha detto sempre delle cose talmente belle, quindi era molto generoso. Forse era anche giusto, perché uno c'ha un ospite e deve far vedere che ha il massimo. Anche se aveva Alberto Sordi, anche la Elmi doveva essere a quella altezza, no? Però non è sempre così. Per il gusto di una battuta che fa fare la risatina acida a chi è a casa, ormai tutti, non facciamo nome, ma è come averli fatti tutti, più famosi, dicono sempre delle battute un po' sfottò. Mike no, Mike era proprio speciale, quindi proprio ancora adesso devo dire grazie Mike.
E forse è per questo che è rimasto nel cuore di tutti gli italiani che hanno mostrato il loro affetto quando è scomparso poco tempo fa. Dopo il Dirigibile, la trasmissione per bambini e la bella esperienza di Sanremo, lei viene richiamata a Roma per quello che diventerà poi il suo nuovo programma Sereno Variabile. Come andò?
Sì, mi chiamo a Roma, torno per fare gli annunci e mi chiamano per leggere i titoli fuori campo. Io pensavo fosse in campo, allora ho detto al regista di Sereno Variabile: ah, che peccato, non sai, mi ero tanto preparata bene per fare. Pensavo di doverli. E allora loro hanno sorriso di questa cosa, che era una battuta, no? Figurati. E hanno fatto, sai, una faccetta che arrivava lì, diceva Serena Variabile, trasmissore di tempo libero e vacanza. E l'anno dopo mi hanno detto: senti, ma tu faresti la trasmissione? Dico: ma certo, che bello! E così mi hanno messo in orario per fare la trasmissione.
E quindi arriviamo alla conduzione di Sereno Variabile con Osvaldo Bevilacqua.
Osvaldo è l'autore della trasmissione, sì. Per 10 anni abbiamo fatto tante cose, anche le coproduzioni con l'estero, ho girato mezzo mondo.
Quindi
guarda,
girato veramente sia l'Italia,
sì,
ma...
Sì, sì, ma poi pensa che le nostre trasmissioni andavano in onda con l'altro paese. Quindi se le abbiamo fatte in Sud America o se l'abbiamo fatta in Austria, poi andava in onda quella Austria che io l'ho vista, Sereno und Variabile mit Machiacciofanda Elmi und Osvaldo Bevilacqua. Quindi andava in onda qua e là, capito?
E quindi dall'80 al 90 lei ha vissuto 10 anni intensi di viaggi e lavoro per Sereno Variabile, un programma turistico di informazione turistica. Se torniamo un po' indietro, negli anni 60 la prima televisione era più improntata ad un servizio di educazione, di informazione, intrattenimento. C'era però un'impostazione più pedagogica della televisione, ad esempio c'era il programma non è mai troppo tardi col maestro Alberto Manzi, che aiutava gli italiani a leggere, a scrivere.
Questo però forse era prima degli anni 70,
chiaro, sì. Negli anni 60, sì. Oggi i programmi di intrattenimento invece hanno preso un pochino di più il sopravvento su tutti gli altri generi. E lei che ci ha lavorato, che ci lavora in televisione, che conosce quindi i meccanismi che sono dietro, ha un occhio diverso con il quale vedere, no? Il programma, con il quale leggere il programma da un telespettatore normale. Ecco, con che spirito vede la televisione? Che cosa guarda? Quali sono i programmi che le piacciono?
Ma a me questi programmi di servizio come Sereno Variabile io continuo a guardarlo perché mi piace. Naturalmente delle volte prediligo un genere, quando facevo appunto Sereno Variabile coproduzione con l'estero, secondo me era una versione vincente rispetto a un'altra di piccole, ma anche i monotematici che fa sempre Osvaldo è molto, molto bravo. Quella è una trasmissione che mi piace. Mi piace Occhi alla Spesa perché ti spiega delle cose in una maniera carina, tante informazioni. Altre, non so, a me...
Beh, Occhio alla Spesa, diciamolo, è...
Il programma anche... dove partecipo anch'io, sì, è il programma di Alessandro Di Pietro, dove quest'anno...
Su Rai 1,
dalle 11 meno qualche cosa a mezzogiorno. E sì, con molta gioia, devo dire, ho avuto questa telefonata che mi chiedeva se ero libera e se potevo fare questa trasmissione. Sono entusiasta perché poi lavoro veramente con dei professionisti, perché io non pensavo che Alessandro Di Pietro fosse così preparato. Poi viene il medico, poi viene l'altro, insomma,
il suo ruolo è quello di
annunciare i vari pezzetti, diciamo i vari segmenti che costituiscono tutta la trasmissione, e sono dei vari annunci e anche un piccolo telegiornale dove naturalmente do le notizie che arrivano. Sono seduta lì a una scrivania e do le notizie che riguardano le cose che mangiamo, le mense chiuse. Sai perché credo mi abbiano chiamato? Perché hanno pensato quest'anno di fare tutti questi Amarcord, cioè c'è il carosello dei prezzi, c'è l'almanacco del giorno prima anziché del giorno dopo, hanno fatto il tele, mando a dire che sarebbe il telegiornale, ma le sigle sono proprio quelle di una volta. Allora questa annunciatrice che ogni tanto esce fuori e ricorda il momento in cui siamo arrivati, quello che c'è da dire dopo, ricorda un po' gli annunci che si facevano una volta, e quindi... E sarò venuta in mente come idea. Poi il fatto che abbiano scelto me, ancora grazie anche per questo.
Beh, tornata in televisione dopo un lungo periodo.
Sì, beh, l'ultima cosa importante è stata l'Isola.
Infatti, di questo volevo
poi
parlare.
Poi le varie ospitate.
Si è rimessa in gioco con la partecipazione all'Isola dei Famosi, tra l'altro è arrivata, lo dicevamo, terza. I reality in questo momento rappresentano un po' il format di maggior successo.
Non mi piacciono tutti però.
Perché soddisfano un bisogno quasi morboso, sempre più grande della gente di entrare nell'intimità delle persone, nei risvolti proprio più personali di un individuo, ecco. Ma è un po' il prezzo che si deve pagare per lavorare, per tornare
adesso,
in televisione.
Diciamo che a me l'hanno chiesto l'anno precedente all'anno in cui l'ho fatto e io ho detto no, ma ti pare che io faccio un reality? Cioè, l'anno dopo, quando me l'hanno richiesto, ho detto ma perché dico di no? Allora, la televisione va avanti, abbiamo detto prima che sono... Purtroppo ci sono dei cambiamenti, dico purtroppo perché non sempre ci piacciono tanto questi cambiamenti, però il mondo anche cambia, no? E oggi, ecco, un computer davanti a te, tu vai a vedere tutte le cose del mondo, cioè ogni persona, anche un ragazzo, può sapere di tutto. Come la televisione deve stare dietro a tutta questa evoluzione, nel bene e nel male. E quindi ho pensato, è una trasmissione, tra l'altro, non è solo la Rai o Canale 5 o Mediaset, insomma, è una trasmissione che fanno in tutto il mondo. Allora ci sarà qualcosa che fa sì che tanti facciano, prendano parte a queste trasmissioni. Ma mi sono fatto un po' di esame di coscienza, ma perché dico di no? Mi sento superiore a queste? Assolutamente no. Ho detto, tutto sommato, io che amo i viaggi, l'idea di andare in un posto e poi di godere di una vacanza particolare, chiamiamola vacanza tra virgolette, perché neanche il più spietato dei trekking ti porterebbe a delle condizioni così dure.
Quindi è veramente così dura?
È veramente
come
dura.
Viene.
Beh, io col fatto di non mangiare ho perso 10 kg. Si dice che a una certa età il metabolismo funzioni male. Allora se mi funziona benissimo, perché 10 kg in due mesi non è che sono pochi. Si mangiavano 50 grammi di riso al giorno e quei pezzetti di cocco. Quindi ho detto, perché non farlo? Però quello, sai perché era l'unico reality che mi piaceva, perché mette a dura prova, cioè lì si vede veramente la sfida con la natura. Allora, certo, non hai un gabinetto, non hai un letto, perché ti tiri su una tenda da sola e ti devi mettere una attaccata all'altra, quella forse è la cosa più antipatica. Non hai l'acqua potabile per lavarti, se non quel poco da bere e se t'avanza qualcosa, ma quindi capelli, cioè sempre nell'acqua di mare. Insomma, c'erano tante scomodità. Però c'era anche questo contatto con questa natura vera, anche cattiva, perché era piena di insetti, di ragni, di api, di... però così vera. C'erano questi gechi, che se io ero vicina ai gechi, le zanzare non mi mordevano più perché i gechi li avrebbero mangiate. E era un bellissimo dialogo fra me e questi animali. Ho visto che un giorno mi hanno preso in giro, che io parlavo con un granchio morto. Il granchio non era morto, il granchio si era bloccato, perché io lo toccavo con un dito, lo carezzavo così, e si era bloccato fingendosi morto per paura di essere appunto preso, eccetera. Ma come io mi sono alzata, il granchio ha ripreso la sua corsa. Poi lì li mangiavano i granchi. A me non piace, fa impressione un granchio vivo, ma dovevi vedere Albano come si mangiava il granchio. Trovavi grandi così ed era cibo, sai. Alla fine io ho trovato tanti amici in più, quindi vedi che c'è un rovescio della medaglia, se tu lo guardi bene. Adesso ho veramente, tranne qualcuno, sono rimasta amica quasi di tutti. Ci sentiamo, ci mandiamo messaggini, mi vengono a trovare a Tarvisio, mi manda i vini Albano, insomma. È stato bello, è stata un'esperienza così bella che sarei pronta
vera
a rifarla, verissima, verissima.
L'immagine che noi abbiamo di lei, l'immagine collettiva, è quella di una donna sempre sorridente, propositiva, sempre al passo con i tempi, aperta alla vita. Ecco, questa visione così ottimista che traspare è dovuta perché in fin dei conti ritiene di aver avuto una vita fortunata, o perché invece appartiene proprio al suo carattere, si affida a qualcosa, a qualcuno, ecco... Vede il bicchiere, no? Mezzo pieno.
Sì, anche tre quarti pieno, sì. Sì, non so se è grave questo, tuttavia è proprio la verità. Io non lo so, forse i miei genitori, soprattutto la mia mamma, che era sempre positiva. Forse il fatto di aver... Sono nata che era la guerra. Io da bambina mi ricordo questo dopoguerra, mamma che ci faceva tutti i vestitini. Cioè, io ho tre fratelli più grandi di me. Io sono la più piccola. Sì, coccolata, ma insomma vedevo le difficoltà di una famiglia. Papà era giornalista, mamma in casa doveva preparare per tutti. Noi eravamo dei ragazzi che cercavano di essere dei bravi figli di questi bravi genitori. E non so se è per questo, non so se ce l'ho nel DNA. So che anche ho avuto la fortuna di avere un'amica fantastica che era Roberta Giusti, e mi ricordo che Roberta,
sua collega, no?
La mia collega, sì, che tutti conoscono, che ci ha lasciato purtroppo, ma che ha lasciato in tutti noi proprio un messaggio meraviglioso. E Roberta, mi ricordo che quando ero triste per qualcosa, mi diceva, ma figurati, quello che oggi per te è una disgrazia, domani sarà la tua fortuna. Oggi si chiude una porta, domani si apre un portone. Quindi anche nei momenti perché tutti noi abbiamo avuto dei momenti di speranti e di disperazione, di dolore, mm-hmm. di dolore vero, che quelli voglia dire c'ho il sorriso sulle labbra, insomma, le tragedie, le cose le abbiamo vissute un po' tutti. E mi ricordo che lei aveva sempre questa speranza, e ho capito che insomma la vita è un conto alla rovescia. E questo invece di rattristarmi mi fa pensare che bisogna goderci ogni giornata, che è un regalo del Signore, che la mattina io mi sveglio e dico di oggi ho una giornata davanti, forse tutta intera, chissà cosa mi capiterà di bello. Poi magari la sera non mi è capitato nulla di nuovo di bello. Vedi, per esempio oggi sono qui, Radio Vaticana, sono con te, è una cosa bella, no? Ieri non avevo questa cosa, oggi ho questo regalo, ogni giorno ci regala qualche cosa, e quindi non bisogna con la tristezza, con la malinconia, con l'incupirsi, perdere questi momenti della vita che sono dei regali fantastici e ce li dobbiamo godere tutti finché si può.
Comincio a capire sempre di più il segreto del suo successo.
Sì.
Ha dovuto sacrificare qualcosa per la carriera?
Penso di no, perché mi piace talmente tanto lavorare che devo dire non ho sacrificato niente. Io poi purtroppo non ho potuto avere bambini mai, quindi non ho neanche sacrificato, non so, uno dice ma potevo stare più vicino ai miei... No. E poi credo che se uno vuole può avere tempo per tutto, si deve fare in quattro, ma la sera va a letto stanco e felice, e si possono fare tante cose in una giornata. Vedo tante colleghe che hanno bambini e non li hanno trascurati affatto e hanno tirato sui figli bene pur lavorando.
Io so che poi lei la sua popolarità l'ha messa a servizio di tante associazioni, di volontariato, di
beneficenza. Ma ce ne sono di sane, di bellissime, di fantastiche. Io vedo tanti volontari, che quello che faccio io è niente al confronto. Certo, mi rendo disponibile, corro, vado, però quelli che poi lavorano sul posto per ogni associazione sono in genere delle persone straordinarie.
C'è un'ultima domanda che volevo fare, con la quale noi spesso chiudiamo gli appuntamenti di Storie. L'ultima immagine che vede prima di chiudere gli occhi la sera, se c'è, qual è?
Ma l'ultima immagine, in genere sì, mi addormento con una preghiera, però l'immagine è la cosa bella della giornata, perché io cerco di addormentarmi con le cose belle, quelle brutte cerco di buttarle dietro le spalle, perché se no si dorme male, no? E allora, non so, a seconda di quello che è successo quel giorno. E stasera mi addormenterò pensando a questo nostro colloquio e magari dirò ma avrei potuto dire quella cosa, peccato. Speriamo di no, e che invece dica ma meno male che ho detto quello, chissà.
Abbiamo detto tante cose, e questo tra l'altro è un ottimo suggerimento per tutti i nostri ascoltatori. Io ringrazio Maria Giovanna Elmi per essere stata la protagonista oggi della nostra trasmissione.
Grazie a voi.
L'appuntamento con Storie per la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, e da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana. A presto.